diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
Bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza e naturalmente un saluto a Ennio Battista che è nei nostri studi. Buongiorno.
Buongiorno e un saluto a tutti voi.
Allora, come di consueto, in questa rubrica prendiamo in considerazione articoli che sono apparsi negli ultimi tempi, insomma nel corso delle ultime settimane, e che fanno riferimento a problemi legati alla medicina o agli stili di vita. Un articolo che ci hai segnalato, Ennio, è un articolo della redazione dell'ANSA del 13 ottobre scorso. Diabete nemico del cuore. In Italia 60 morti e 7,4 miliardi, milioni, scusate, milioni di costi al giorno. E sono rimasta la lira io. Comunque sono tanti, 7,4 milioni di euro di costi al giorno, al giorno. Via libera al primo farmaco antidiabete che previene malattie cardiologiche. Dunque ci sono cattive notizie, nel senso che il diabete continua a essere un problema gravissimo sul piano sociale, ma anche qualche buona notizia per quel che riguarda le nuove terapie.
Sì.
Prego, Ennio.
Diciamo che la notizia ci può servire come anche pretesto per fare una riflessione più approfondita che faremo appunto nello spazio di questa trasmissione. Il primo appunto che riguarda il diabete è
60 morti ogni giorno,
sì,
in Italia.
Sì, infatti. E quanto il diabete possa rivelare non solo in termini di cattiva qualità della vita, ma anche come rischio ulteriore di poter morire, purtroppo, di malattie cardiovascolari in questo caso, perché chi si ammala di diabete ha il doppio del rischio di morire. E l'altro dato è 4 volte in più rispetto a chi non è ammalato di diabete di soffrire di un infarto o di ictus. Quindi stiamo parlando di cose molto serie, molto gravi. Ricordo che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia. E credo nel mondo. Mm-hmm. Per cui cosa significa questo? Da un lato la buona notizia che l'industria farmacologica comunque fa la sua parte e ha immesso appunto la notizia di questi giorni ha immesso un nuovo farmaco che oltre a curare il diabete previene questi effetti indiretti del diabete stesso, appunto previene il rischio di morte addirittura del 22%, quindi non è poco, di rischio di morte per cause cardiovascolari, e quindi del 15% le riduce per tutte le altre cause di morte. Però la cosa che a noi serve tutto questo è riflettere su quanto il diabete di tipo 2, stiamo parlando, quindi insulino dipendente. Il diabete di tipo 2 deriva fondamentalmente da errori negli stili di vita che noi facciamo. E il mondo occidentale, soprattutto, è chiamato a una profonda riflessione ormai da decenni su questo, perché siamo un popolo sedentario, mangiamo troppi grassi saturi, troppi zuccheri, e quindi mettiamo in moto una serie di fattori di rischio che ci portano, oltre che ad altre malattie altrettanto, se non più gravi, anche ad ammalarci di diabete. Quindi dobbiamo agire sulla prevenzione, perché tu hai prima citato i costi giornalieri dei ricoveri causati dal diabete per le malattie cardiovascolari, quindi non stiamo parlando dei costi totali del diabete, ma solo quelli
frazione,
relativi,
sì,
a chi si ammala, chi soffre di malattie cardiovascolari a causa del diabete. I costi all'anno sono di 2,7 questa volta sì, miliardi di euro all'anno. 2,7 miliardi di euro all'anno sono i costi sanitari per curare persone ammalate di malattie di cuore perché sono diabetiche. Quindi questo significa che c'è tutta una serie di indotti, di costi aggiuntivi che sono enormi se ci pensiamo. Dobbiamo quindi agire sulla diminuzione dell'incidenza di questa malattia, perché questa malattia apre le porte ad altre malattie gravissime dal punto di vista della salute, della, come dire.
Si sta facendo abbastanza a livello di promozione, secondo te, per quanto riguarda la prevenzione?
Purtroppo purtroppo lo dico in senso relativo ovviamente, a volte fa più notizia il farmaco che può intervenire nei casi ovviamente già ormai avanzati, piuttosto che tutte le regole di prevenzione che potremmo applicare più o meno tutti, fin da giovane età, che ci eviterebbero poi di dover affrontare simili rischi. Si deve fare ancora molto, quindi la mia risposta è si deve fare ancora molto in fase di prevenzione.
Allora, uno stacco musicale, poi ritorniamo a parlare di questi argomenti con un altro articolo, questa volta da Repubblica.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
Non solo dolci contro il diabete, abbatti il sale. Questo è il titolo di un articolo di Elvira Naselli che è apparso su Repubblica il 12 ottobre. Frutta, verdura, cereali, il taglio ai grassi saturi ma anche al sodio. Gli scienziati riscrivono le regole per prevenire la malattia metabolica con il menù e limitare i farmaci, in primis buttando giù la pancia. Questo è insomma un problema. Allora, tre nemici giurati sono proprio loro a esporre al rischio di ammalarsi di diabete. Tutti e tre i fattori però, ed è certamente una buona notizia, sono potenzialmente modificabili. Sovrappeso, sindrome metabolica, consumo di grassi saturi e di sale. Anche perché poi ce ne sono altri contro i quali c'è poco da fare. La familiarità, cioè se i genitori o un fratello o sorella sono malati il rischio aumenta, o per le donne la sindrome dell'ovaio policistico che provoca una marcata insulinoresistenza. Allora, su questi ultimi due aspetti sembra che ci sia poco da fare, ma sugli altri sì, invece, no? Allora, Ennio.
Dei percentuali dei casi, il resto è tutto legato alle nostre scelte di vita. Quindi questa è una buona notizia, se vogliamo in proporzione ancora più positiva di quella relativa alla scoperta di un farmaco che
per carità fa sempre comodo
e insomma ci auguriamo che possa davvero fare.
È una buona notizia, ma non è una notizia nuova, insomma.
No, non è nuova. È semplicemente l'ulteriore conferma con l'aggiunta di una relativa novità che è quella del sale, che adesso affrontiamo, certo, e spieghiamo un po' meglio dopo. La buona notizia è che noi possiamo incidere sul sovrappeso, su alcuni consumi alimentari e su quella che viene appunto chiamata, come tu prima hai indicato, sindrome metabolica. Che cos'è la sindrome metabolica? Ricordiamolo, la sindrome metabolica è quando 5 di questi parametri che adesso io dirò, 3 dei 5 parametri che adesso dirò, sono presentano una criticità. Quali sono questi 5 parametri? Allora, sono l'obesità addominale, la pressione arteriosa e trigliceridi alti, il colesterolo buono basso e la glicemia sopra i 100. Se noi abbiamo 3 di questi 5 indicatori in fase critica, cioè per esempio abbiamo una certa obesità addominale, abbiamo la pressione alta o trigliceridi alti oppure il colesterolo buono basso, 3 di questi elementi, noi abbiamo la sindrome metabolica, che è, come dire, il preludio, il terreno all'interno del quale poi vengono favorite malattie molto gravi come appunto il diabete, ma potrei anche citare quindi diverse forme tumorali.
Il medico di base, il medico generico che ci visita ogni tanto per fare un controllo, questi sono degli aspetti che dovrebbe tenere presente.
Esatto. Non so fino a che punto lo siano. Gli effetti purtroppo li abbiamo davanti a noi. Si parla addirittura di epidemia di diabete. Non credo che sia una coincidenza. Appunto, le notizie che stiamo citando stamattina sono quasi contemporanee. Una è di 3 giorni fa e una di 4 giorni fa. Quindi il problema di diabete è un problema davvero di estrema attualità. Noi dobbiamo fare innanzitutto smettere di fumare, a riportare il nostro peso alla norma, fare un po' di esercizio fisico giornaliero, che significa camminare almeno 30 minuti al giorno. Quindi non vi preoccupate, non dovete spendere soldi per andare in palestra, andateci, se potete. Non vogliamo adesso parlare contro, le palestre sono ottime diciamo occasioni per fare buona attività fisica, ma per chi non se lo può permettere, per tante ragioni anche pratiche, 30 minuti di cammino al giorno. E poi uno dei grandi cavalli di battaglia di Vita e Salute, una dieta sana, equilibrata.
Senti, a proposito di dieta, la questione del sale, a volte non ci si pensa, perché quando si parla di diabete si pensa subito agli zuccheri, effettivamente. Però
in questa nuova notizia, che è una ricerca che è stata fatta, è stata presentata in uno studio che è stato presentato a Stoccolma in un convegno, in Portogallo, in Portogallo, uno studio di svedesi, di un'equipe svedese, ha spiegato che il sale non solo crea disfunzioni all'endotelio, che è uno strato che riveste tutti i nostri organi, ma danneggia i vasi e ostacola la vascolarizzazione dei muscoli. C'è quindi un legame specifico tra funzione endoteliale adeguata e produzione di insulina, che smaltisce il glucosio. E poiché l'insulina induce anche la produzione di ossido nitrico, che ci protegge da aterosclerosi e patologia cardiovascolare, ne deriva che se la funzione dell'endotelio è compromessa, tutto il sistema si inceppa e si crea quindi insulinoresistenza con maggiore rischio di ammalarsi di diabete.
In parole povere, quanto sale dovremo assumere?
Le linee guida internazionali, tra cui c'è quella fra le più importanti, che è del VCRF, che è il Fondo di Ricerca contro il Cancro, sottolinea che non si dovrebbe consumare più di 5 grammi di sale al giorno, okay? Che significa poco più di un cucchiaino da caffè.
Però io, per esempio, prendo il pane salato, e quindi questo che significa?
Il pane, se è troppo salato, già sarebbe un elemento su cui dovremmo riflettere. In Toscana, per esempio, hanno già meno problemi,
no, però,
in questo senso.
Noi stiamo ascoltati
un po' dappertutto in Italia. Okay. Quindi, però, il pane, ora, se non è eccessivamente salato, non è un particolare problema. Però anche in questo caso, alcune
quei 5 grammi di cui parlavi tu, in parte.
Ma basta già salare troppo l'insalata, oppure mangiare cibi precotti, prodotti industrialmente, che hanno spesso forti dosi di sale per renderli più saporiti, perché spesso sono fatti con materie prime non di grande qualità, quindi poco gustosi, si aggiungono sali.
Quindi, se capisco bene, siamo tutti fuori un po' norma.
Rischiamo tutti di andare fuori norma. E, tra l'altro, cito in anteprima, magari avremo modo di approfondirlo nelle prossime settimane, un articolo che uscirà su Vita e Salute proprio nel numero di novembre, è proprio il tema di copertina che abbiamo scelto per quel mese. Si parla proprio del problema del sale, del troppo sale, quello che si nasconde nei cibi, quello che noi aggiungiamo consapevolmente, infatti, nei cibi stessi.
Non è facile, quindi, giostrarsi.
Non è facile. Sul sale, forse addirittura il sale per certi aspetti è più insidioso dello zucchero, anche se poi lo zucchero è un po' dappertutto, ma anche il sale è facile superare questa soglia dei 5 grammi al giorno.
Che è poco.
Sì, è poco più di un cucchiaino, poco più di un cucchiaino. Ma infatti noi dovremmo abituarci a non mettere la saliera in tavola, innanzitutto già questo è un aiuto, a salare poco, avere cibi di qualità che già di sé hanno un buon gusto e giocare molto sugli aromi e sulle spezie.
Ma io conosco persone che quasi automaticamente salano maggiormente perché non sentono il sale.
È una questione di abitudine. Allora, è un po' come per lo zucchero. Dobbiamo provare a ridurre gradualmente le quantità di sale, in questo caso che noi in genere utilizziamo per cucinare o per salare i nostri cibi. E facendolo gradualmente arriveremo a una soglia di sicurezza, diciamo, senza neanche troppo accorgercene e con minori sforzi che facendolo tutto insieme.
Allora, hai citato Vita e Salute e ricordiamo che nel corso di queste nostre trasmissioni, anche successivamente, offriamo una copia gratuita del mese di Vita e Salute, il numero di ottobre ha molti articoli interessanti, quello di novembre avrà proprio un articolo relativamente al sale, insomma, quindi approfittatene, chiedeteci una copia in omaggio di Vita e Salute allo 055 41 40 40, ripeto 055 41 40 40.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
Siamo arrivati allo spazio, all'angolo delle bufale. C'è sempre una rubrica su Vita e Salute, la copia cartacea, ma anche nell'edizione online,
sì,
vitesalute.net.
Nel nostro sito c'è una pagina molto ricca di notizie che sono delle smentite fondamentalmente di credenze, di miti, anche a volte di ricerche che hanno avuto una parvenza di scientificità, che quindi può essere utile andare a visitare, perché potrete trovare veramente una bella carrellata di falsi miti
che magari noi cerchiamo di dare noi pensiamo ecco magari noi sì. pensiamo che siano assolute verità sì. invece non è così. Allora, quella di oggi fa riferimento all'aceto di mele. Sono in molti a pensare che l'aceto di mele faccia dimagrire.
Sì.
È così?
E che sia anche un ottimo integratore di sali minerali.
L'aceto di mele?
Allora, la mela, ricordiamo, la mela come frutto in sé fresco contiene potassio, calcio, ferro, rame, manganese, che sono tra i minerali presenti in questo frutto, molto ricchi, molto importanti per il nostro organismo. Nell'aceto, però, stando anche, basta anche consultare le tabelle nutrizionali, non sono così presenti in maniera così significativa. Quindi già il discorso dell'integratore, prendiamo l'aceto di mele per integrare, sarebbe valido se non bevessimo importanti quantità di aceto di mele, che adesso diremo. In più, ogni tanto circola, come in molti, per molti altri casi che abbiamo spesso affrontato dalle pagine di Vita e Salute, circola anche l'idea che una dieta in cui sia presente particolarmente l'aceto di mele aiuta a dimagrire. Ora, c'è stato proprio uno studio su questo che ha dimostrato che una dieta ipocalorica, che prevede semplicemente una riduzione delle quantità di cibo e soprattutto di quello troppo calorico, anche con la presenza dell'aceto di mele, sì, fa ottenere dei discreti risultati, ma non è merito dell'aceto di mele. Quindi qual è il nostro doppio messaggio? Il primo, che se volete dimagrire, non esiste un tipo di alimento che possa fare da panacea per tutti i problemi di sovrappeso. L'ottenimento di una perdita di peso lo si raggiunge attraverso una scelta ampia di cibi con certe caratteristiche. La seconda cosa è che se noi volessimo utilizzare l'aceto di mele come integratore minerale, dovremmo berne almeno un bicchiere al giorno. Un bicchiere al giorno, e anche lì c'è stata una ricerca che l'ha dimostrato, presenta gravi effetti erosivi a livello orale. Quindi se noi bevessimo un bicchiere di aceto di mele al giorno avremmo gravi conseguenze a livello della bocca. E non è il caso,
non
meglio.
È il caso.
Quindi per cui la nostra rubrica in questo caso cerca sempre di mettere un po' le cose a posto e cerchiamo appunto di fare la nostra parte per dare un'informazione corretta.
Allora, perché si diffondono tutte queste voci? Questo sarebbe interessante.
Ma allora, una possibile ipotesi è che tutti noi umanamente cerchiamo facili risposte.
La scorciatoia,
esatto. La pillola magica oppure l'alimento che ci risolve tutti i problemi della nostra vita. Così non è. La natura è ricca di risorse che però richiedono una cosa, quella di essere utilizzate nel loro insieme, non singolarmente. Singolarmente si hanno pochi se non nulli effetti.
Allora, ricordo ancora una volta che se volete affrontare questi temi, Vita e Salute ogni mese propone argomenti di questo tipo, sicuramente, compresa anche quello delle bufale, perché no? E per richiederci una copia in omaggio di Vita e Salute, chiamateci allo 055 41 40 40. Intanto un grazie a Ennio Battista e appuntamento alla settimana prossima. A presto.
Avete ascoltato? Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.